کلاس خود سر و تن و چمپ و رود به نیه که دیم و امان کنی فچی مریسیمو ای اسونتو دی گوتاتیتو qualche giovedì fa, anche perché così ci dà a tutti un po' di collegamento il ponte con la lezione molto brillante che aveva già tenuto. Grazie.
Buonasera, allora brevissimo riassunto delle puntate precedenti, anzi era una sola, e abbiamo analizzato. Ci siamo posti una domanda a cui ho invitato tutti anche a riflettere, assolutamente non c'è problema, a riflettere per vedere se tutti insieme riusciamo a proporre qualcosa, perché stiamo facendo uno studio di Torah, la Torah ha tantissimi aspetti, tutti dobbiamo studiare la Torah e cercare di capire e perché no proporre anche la nostra idea. La domanda non è una domanda ovviamente alachica, perché altrimenti no, questa premessa non varrebbe, ma è una domanda, possiamo dire, di interpretazione dei testi. La domanda che ci siamo posti l'altra volta è: come mai tutti i sogni che troviamo nella Torah sono nel libro di Bereshit? Abbiamo visto che ci sono ben 10 sogni, o almeno 10 sogni, nel libro di Bereshit. E la domanda è: perché dopo, quando in effetti viene data la Torah, dopo il Matan Torah, come mai non si parla più di sogni nella Torah? O se si parla del concetto di sogno, non se ne parla molto positivamente, si parla di un falso profeta quando si parla dei sogni. E questa è la domanda. Naturalmente è una domanda difficile, e per affrontare questa domanda ci siamo fatti altre domande, e le altre domande sono queste. Abbiamo cercato di capire qual è la natura del sogno, il fenomeno del sogno, cosa significa il sogno nelle fonti ebraiche, non solo nella Torah. Abbiamo analizzato anche qualche passo del Talmud che rivedremo brevemente. Ci siamo chiesti se i sogni che noi troviamo nel libro di Bereshit sono tutti sogni profetici, che di solito si parla di un'apparizione divina nel sogno, e ci siamo chiesti: ma saranno veramente tutti sogni profetici, oppure sono anche dei sogni, quelli che noi chiamiamo naturali? E il sogno naturale nasce da dentro la psiche umana, è in contrasto con un sogno che proviene da fonti esterne, da fonti divine? Abbiamo concluso brevemente l'altra volta dicendo che forse ci sono due tipi di sogni. Dico forse perché oggi, quando affronteremo lo studio sul Maimonide, sul Rambam, vedremo che forse non ci sono due tipi diversi di sogni. Vedremo forse il Rambam riesce a pianificare tutto e a spiegare il sogno nella sua interezza, sia il sogno profetico sia il sogno non profetico. Abbiamo visto anche l'altra volta una cosa interessante, che la radice del verbo sognare e la parola sogno appare 48 volte nel libro di Bereshit. Sono andato anche a controllare, sapete, oggi ci sono tutti questi programmi molto carini che sul computer si possono tirare fuori esattamente le parole, quante volte ci sono, ed effettivamente nel libro di Bereshit compare 48 volte la radice del verbo sognare o la parola sogno. È curioso vedere che nel trattato del Talmud di Megillah il Talmud dice che ci sono stati 48 profeti nel Tanakh. Tanura Banan, Arbaim Ushmone Nevim, Vesheva Niviot, Nitnabeu Laem Le Israel. Dicono i nostri maestri, ci sono stati 48 profeti e 7 profetesse che hanno profetizzato in Israele o per Israele. Ora, se vogliamo fare dei giochini facili e dire: guarda che bello, 48 volte compare la parola sognare nel libro di Bereshit e ci sono 48 profeti. Ergo, sono tutti sogni profetici. Ma questo non è il modo di ragionare. Questo non è un modo serio di ragionare, è semplicemente una curiosità. C'è chi fa questi giochi con le gematria che sono interessanti, ma non è un ragionamento. Infatti abbiamo visto benissimo che se andiamo avanti a leggere nella Gemara stessa, la Gemara stessa non dice quale sia questa lista di 48 profeti, l'abbiamo detto anche l'altra volta, si cimentano in questa lista i Rishonim, cioè i commentatori che sono venuti dopo la chiusura del Talmud, perché il Talmud non dice quale sia questa lista di 48 profeti. Ovviamente ci sono diverse opinioni, ma se noi andiamo a vedere in tutte le diverse opinioni, di tutti i 10 sogni profetici che ci sono nel libro di Bereshit, 8 non sono di profeti. Ben 8 sogni, e come dire, gli unici 2 sogni profetici sono i sogni di Yaakov. Brevemente, per chi non li conosce o per chi non c'era l'altra volta, ci sono i 10 sogni nel libro di Bereshit, sono il primo sogno di Avimelech, di un re idolatra, che sogna, ha in sogno una visione notturna dove capisce che in realtà la moglie di Avram Sarà è sua moglie, e quindi il giorno dopo, per non commettere un grave peccato, agisce in base a questa visione notturna. Poi abbiamo il sogno appunto di Yaakov, il sogno della scala, un altro sogno di Yaakov in cui sogna tutta la questione del gregge, di come doveva essere il gregge che lo rende ricco, possiamo dire così. Poi abbiamo il sogno di Lavan, quando Yaakov scappa da Lavan, gli appare anche lui un sogno, in cui gli viene detto che non deve assolutamente parlare né per il bene né per il male con Yaakov, invece lui continua a seguire Yaakov e gli parla, è come se gli parla. Quindi anche questo è un sogno che non si capisce bene cosa sia. E poi abbiamo i famosi sogni di Yosef, i sogni del coppiere, i sogni del panettiere e i 2 sogni del faraone. Questi sono i 10 sogni nel libro di Bereshit. Abbiamo visto che se dal punto di vista dei personaggi che sognano non sono profeti. Ora, qualcuno l'altra settimana ha fatto un'obiezione giusta, però i sogni di Yosef in fondo quasi quasi si avverano. E anche i sogni del faraone, interpretati bene, poi hanno a che fare con una realtà futura che poi effettivamente accade. Questo ne fa dei sogni profetici? Se prendiamo molto superficialmente l'idea di profezia, forse sì, ma l'idea della profezia è un'idea molto difficile da spiegare. E chiaramente ci sono diverse opinioni. Oggi noi studieremo quello che dice il Maimonide, ma senz'altro ci sono altri pensatori, sia prima del Rambam sia dopo, che non accettano la sua idea di profezia. Però l'idea del Maimonide, se non altro, appiana, a mia modesta opinione, tutti i sogni che abbiamo visto nel libro di Bereshit. E come lo fa? Prima di tutto 2 parole di introduzione su chi era Rambam. Rambam tutti sanno, anche tra i non ebrei, che era un grande filosofo, ma l'opera forse più importante che ha fatto il Rambam è un'opera alachica. Il Rambam è forse il più grande codificatore che c'è stato nel popolo ebraico. L'opera che ha fatto gli Yad HaZaka di 14 volumi, che è un'opera esclusivamente alachica, riesce a riassumere e a riassumere tutto il Talmud, che come sapete è un'opera complicatissima, variegata, spesso non si arriva a una decisione finale. Il Rambam riesce a fare una codificazione ordinata, strutturata come si deve, e soprattutto la fa su tutte le regole di cui si parla nel Talmud. Per chi conosce il Shulchan Aruch saprà benissimo che il Shulchan Aruch tratta solamente delle mitzvot che si possono fare ancora in epoca moderna. Il Maimonide fa un'opera enorme in cui codifica tutte le mitzvot, anche le circa 300 mitzvot che non sono più attuali. L'opera del Maimonide è un'opera maestosa, grandissima. Ma la cosa più importante da sottolineare è che in tutte le opere fidedigne non c'è un Maimonide che segue l'Alakha è un Maimonide, il filosofo. E ovviamente la stessa persona, e vedremo che anche per quanto riguarda il sogno, che chiaramente ne tratta molto di più nell'opera della Guida dei Perplessi, ma anche per quanto riguarda il sogno lui ne tratta nel libro alachico, e vedremo che non c'è discordanza tra quello che dice nel libro alachico e quello che dice nella Guida dei Perplessi. Maimon è una persona unica, si dice da Moshe Rabbeinu ad Moshe ben Maimon lo ayak Moshe, da Moshe, il nostro primo Moshe, il grande Moshe Rabbeinu, il nostro maestro che ha ricevuto la Torah, fino a Moshe Maimonide non c'è stato nessuno come lui, proprio per questo suo lavoro enorme che ha fatto in tutti i campi dello scibile ebraico. C'è da dire che appunto l'opera Lacha è scritta in ebraico, il Mishneh Torah, mentre la Guida dei Perplessi è scritta in arabo. Ha una certa rilevanza questo, perché alcune parole che sono fondamentali bisognerà capire bene la traduzione. Io non so l'arabo, però lo leggiamo da un testo in ebraico. Cominciamo però da quello che dice il Maimonide, come ho detto prima, nella sua opera alachica, per quanto riguarda appunto il concetto di profezia. Nella sua opera alachica, nelle alachot dei fondamenti della Torah, nel capitolo 7, lui inizia a dire «Mi yesode adat leda sha'el menabe et pene adam». Dice, è un fondamento della religione sapere che Dio fa profetizzare gli uomini. Fate attenzione alle parole, sono molto importanti. Il Rambam dice che la profezia è una questione che riguarda tutti gli uomini. E lui è il primo a dirlo, a esporlo in questa maniera. Una generazione prima del Rambam, Yehuda Levi, che ha una concezione completamente diversa sulla profezia, dice che le due condizioni sine qua non perché uno possa profetizzare è A, che sia ebreo, B, che sia in Eretz Israele. Se non ci sono queste due condizioni non ci può essere la profezia. Il Rambam ovviamente non accetta nulla di quello che ha detto Yehuda Levi riguardo alla profezia. Ora, io non so se conosceva gli scritti di Yehuda Levi, non lo so, Rambam è nato, quando è morto Yehuda Levi forse la mamma aveva 2 anni, una cosa del genere, non so se poi sia venuto a conoscenza delle sue opere, non lo menziona, però vedremo che quando Rambam parla delle diverse teorie che ci sono sulla profezia, lui rigetta totalmente quella che è in pratica l'idea di Yehuda Levi. Non so, non lo nomina ovviamente, ma il ragionamento è quello. Comunque, secondo Rambam, l'idea principale è che ogni uomo può profetizzare, non è necessario far parte del popolo ebraico. Ora, apro una parentesi, è curioso che proprio Yehuda Levi, che ha detto che soltanto il popolo ebraico, soltanto nel popolo ebraico ci possono essere profeti, è un'idea che è stata ripresa dal cristianesimo. In che senso? Dicendo che loro sono il vero Israele e che quindi i profeti possono esserci solo da loro, e quindi escludendo il popolo ebraico. E quindi è un pochino paradossale, ma così poi è stato in pratica. Non era questa la preoccupazione del Rambam, la sua preoccupazione era completamente un altro. Fatto sta che Rambam dice che gli uomini profetizzano, è una questione che riguarda tutto il genere umano. E possiamo dire alcune cose importanti ancora dal Yesodei Torah. Dice anche che per arrivare a profetizzare ogni uomo deve avere delle caratteristiche particolari. Lui dice che un ignorante non può diventare profeta, una persona che non è ricca non può diventare profeta. Cosa vuol dire ricca? Lo spiega secondo il Pirkei Avot. Asameach bechelko, l'uomo ricco per la tradizione ebraica è chiunque è contento di quello che ha. Non si parla di un miliardario, di un magnate. Se uno è contento di quello che ha è considerato ricco, se uno non è contento non è ricco e può avere tutti i soldi che vuole. Quindi quando dice ricco intende quello. Ci sono altre caratteristiche di cui ne parla nel Yesodei Torah, nel libro di Alakha, poi vedremo nella Guida dei Perplessi che sono spiegate molto meglio, molto più a lungo. È anche importante che sia shalem begufo, che sia sano. deve essere una persona sana, sia ovviamente mentalmente ma anche fisicamente. Deve essere una persona sana fisicamente. Questo Shalem Bekufor ricorda un famoso Rashi su Yaakov, ma lasciamo perdere. E le caratteristiche del profeta, secondo Rambam, deve essere una persona di alto livello intellettuale, deve essere sereno, possiamo riassumere queste caratteristiche, ma soprattutto deve avere una fortissima forza e facoltà di immaginazione. Questo perché, lo vedremo dopo, è una delle caratteristiche fondamentali per poter essere dei profeti, sia per capire le profezie, sia per poterle spiegare a chi le deve ascoltare. Non si può spiegare tutto a livello intellettuale, la facoltà immaginativa è un prerequisito per diventare profeti. Chiaramente non soltanto questo, non basta la facoltà immaginativa, ci vuole la facoltà immaginativa, la facoltà intellettuale e ovviamente la facoltà di quella che Rambam chiama dei costumi, di essere una persona che è etica, possiamo tranquillamente tradurla una persona etica, e questi sono i tre prerequisiti. Li vedremo meglio nel Moré Nevuchim, ma adesso passiamo a vedere un attimo le tre opinioni che il Rambam spiega sulla profezia. Fino a quando viene a dire cosa si intende per profezia, lui come al solito è molto schematico e incomincia a dire ci sono tre idee sulla profezia. E questo è nella seconda parte della Guida dei Perplessi, il capitolo 32. Lui dice che ascoltate la prima opinione che ha veramente dell'incredibile. Lui dice la prima opinione è l'opinione degli ignoranti, alcuni traducono idolatri, però lasciamo ignoranti, tra quelli che credono nella profezia, e anche qualcuno della nostra religione. E qual è questa idea? Adesso vi aspetterete chissà quale idea, invece sentite l'idea. L'idea è che il Dio sceglie chiunque gli aggrada e lo fa profetizzare. E per loro non c'è nessuna differenza se questo profeta è una persona colta o un ignorante, se vecchio o se giovane, e l'unica condizione che pongono è che sia un uomo di morale. Questa è l'idea degli ignoranti. Cosa c'è di male in questa idea? Dice che Dio sceglie chi fare profeta e può scegliere chiunque. E Rambam dice no, questa è un'idea degli ignoranti, è un'idea da ignoranti, non è vero che chiunque può essere un profeta, è difficile da capire. Andiamo avanti a vedere la seconda opinione, il Rambam la chiama l'opinione dei filosofi, e l'opinione dei filosofi è che la profezia è una perfezione della natura umana. È una questione naturale, è una perfezione, e per arrivare a questa perfezione l'uomo deve esercitarsi continuamente, sia per quanto riguarda il suo livello intellettuale, sia per quanto riguarda la sua facoltà immaginativa, e sia per quanto riguarda le sue doti morali. Quando un uomo riesce a esercitarsi e ad arrivare a un alto livello in tutte queste tre categorie di cose che abbiamo detto, può passare da una potenza all'atto, e in questo momento profetizza. Quindi, secondo l'idea dei filosofi, la profezia è un fenomeno naturale. L'uomo può esercitarsi, deve lavorare su se stesso, su tre qualità fondamentali, che le ripeto: la facoltà razionale intellettuale, la facoltà immaginativa e la facoltà morale. Se si perfeziona in tutte queste tre facoltà, non potrà diventare un profeta, perché è una cosa naturale. Questa è la seconda opinione. E adesso arriva la terza opinione, e Rambam dice c'è id attor atenu ve yesodre citatenu, che questa, secondo il Maimonide, è l'idea della nostra Torah, e quindi non la prima, che Dio fa profetizzare chi vuole. Secondo il Maimonide, l'idea della Torah dice esattamente uguale a quella dei filosofi, con un'eccezione, che può essere, ci può essere un caso, che un uomo naturalmente arriva alla sua perfezione per diventare profeta, e Dio decide che lui no, lui non profetizzerà. Questa è l'unica differenza tra l'idea della nostra Torah e l'idea dei filosofi secondo il Maimonide. Come dire, secondo Maimonide il miracolo non è la profezia. Secondo Maimonide la profezia è un fenomeno naturale. Il miracolo è quando una persona raggiunge la perfezione e Dio gli impedisce di profetizzare. Questo è il miracolo. L'impedimento di Dio è il miracolo e non la profezia. La profezia non è un miracolo. Maimonide accetta l'opinione dei filosofi che la profezia è una cosa naturale, che se un uomo è disposto e lavora su se stesso può arrivare a dei livelli altissimi. L'uomo ha in potenza dei poteri fenomenali e deve lavorare su se stesso. È una cosa naturale che se un uomo lavora abbastanza su se stesso, lavora e si perfeziona, ha tutte queste qualità. La facoltà immaginativa in realtà è quasi un elemento innato, però la facoltà razionale, la facoltà morale è solamente dovuta alla volontà della persona, e quindi è un fenomeno naturale. Secondo Maimonide, se una persona, come i filosofi, raggiunge questo alto livello di perfezione, allora può mettersi in contatto, vedremo dopo, con il Shefa del Sechel Apoel, che tradotto dovremo tradurlo dopo, con tradotto di solito come emanazione, ma non solo come emanazione. Raggiunto un certo livello di perfezione, si ha questo contatto con un'entità superiore che non è Dio, ma è un agente di Dio, un'intelligenza che è agente di Dio, e lui profetizzerà in questa maniera. Se c'è qualcosa di non chiaro, chiedete pure e poi andiamo avanti. Voglio comunque precisare, è importante sottolineare, che per il Maimonide la profezia non è un miracolo. Il miracolo avviene solamente quando una persona raggiunge il livello di profezia e non profetizza. E come prova, quale verso porta il Maimonide per provare questa sua idea? Che il Maimonide non si inventa nulla, porta sempre delle prove testuali. E porta la prova dal libro delle Lamentazioni, Echa, che noi leggiamo a Tisha B'Av. E c'è scritto lì Gam Nevi'ea lo matzu chazon, dice anche i profeti non hanno trovato una visione, come dire, per la situazione che si era andata a creare durante, prima e durante la distruzione del Beit HaMikdash, anche i profeti, quindi persone che potevano essere profeti, che potevano profetizzare, non hanno trovato una visione, Dio gliel'ha impedito. Hashem, chiaramente, non hanno trovato una visione da Dio. Per il Maimonide il fatto che ci sia l'esistenza di Dio è quasi un postulato, e chiaramente all'introduzione delle tre idee sulla profezia, forse dovevo dirlo prima, lui dice c'è una quarta idea, ma lui non la prende in considerazione, è quella dei cosiddetti epicurei che non credono in Dio, lui dice ma quella non la prendo neanche in considerazione. Lui parla delle tre idee, postulato che stiamo parlando che esiste un Dio, che come abbiamo visto nelle Halachot, esiste un Dio che permette agli uomini di profetizzare. L'opinione degli epicurei non gli interessa, non ne tratta neanche. E quindi lo matzu chazon metashe, non hanno trovato una visione da Dio. Non hanno trovato una visione per Dio. E questo gli è stato impedito, forse anche come forma di punizione potrebbe essere. Comunque questo è il miracolo. E vediamo che fa un po' specie vedere che la prima idea, che è un'idea molto semplice, che fra parentesi è l'idea di Yehuda Levi, ho detto lui non la menziona, secondo Yehuda Levi Dio decide chi profetizza, può essere chiunque a patto che sia ebreo e che sia in Eretz Israel, a parte quello non c'è, ed è ovviamente anche una specie di miracolo, Dio decide che questo tal dei tali profetizzerà. Secondo Maimonide è una questione inversa. Leibovitz definisce questo tipo di profezia del Maimonide, la spiegazione del Maimonide, come una profezia che nasce dal basso. Cosa vuol dire che nasce dal basso? Cioè non è una profezia che viene gettata o che viene dall'alto, che viene da Dio. Nasce dal basso per quello che abbiamo spiegato fino adesso. È l'uomo che lavora su se stesso per raggiungere certe facoltà che gli permetteranno di entrare in contatto con questa intelligenza superiore, che secondo il Maimonide è un'intelligenza eterna. Non è che si metterà che avverrà in contatto con un'intelligenza che ad hoc gli dirà qualcosa. L'uomo che lavora su se stesso si metterà in contatto con questo Shefa del Sechel HaPoel, con questa emanazione che è un agente dell'intelligenza divina, non direttamente con Dio, perché poi vedremo anche perché c'è una differenza tra tutti i profeti e Moshe Rabbeinu, questo lo vediamo dopo. Comunque, tornando alle tre idee sulla profezia, riassumiamo: l'idea più semplice, che è anche di altri pensatori ebrei, filosofi ebrei, però il Ramban la chiama l'idea degli ignoranti, che la profezia viene dall'alto e Dio decide chi vuole chi fa il profeta. Per il Maimonide la profezia è una caratteristica che gli uomini in potenza hanno, non tutti gli uomini, però alcuni uomini possono arrivare a questo livello altissimo, a questa perfezione, per diventare profeti. E quindi per il Maimonide la profezia è una questione naturale, non è un miracolo, la profezia non è un miracolo. Se si parla di miracolo è l'impedimento alla profezia. C'è qualche domanda? Perché è meglio capire bene le cose prima di procedere. No, non c'è problema. Maimonide nasce nel 1138-37 e muore più o meno all'inizio del 1204. Mentre Yehuda Levi, come ho detto prima, nasce nel 1075 e muore nel 1140, più o meno. Maimonide nasce in Spagna, poi si trasferisce in Egitto, e Yehuda Levi invece è in Spagna. E muore cercando di andare in Eretz Israele, sì, chiaramente.
Marco, scusa,
sì.
La profezia è per emanare a tutto il popolo o può essere una profezia personale a altre persone?
Beh, di solito, no, una bella domanda, di solito è la profezia, quando il profeta sa, riesce a raggiungere, a mettersi in contatto con questa intelligenza superiore, a capire la situazione, sì.
Scusa, non è il profeta, è l'uomo che sto parlando, non del profeta, cioè una persona riesce a captare delle cose e dico a altri sapendo che succederà. E questo può essere una profezia, questa personale, o è...
No, il Maimonide parla nella Guida dei Perplessi, parla di sogni veritieri che non sono profetici. E quello è l'importante da capire. Quando il Maimonide parla di profezia, parla di una cosa molto molto specifica. L'idea comune che se uno ha un sogno veritiero e poi si avvera è un profeta, non è un profeta secondo il Maimonide. Anzi, il Maimonide, prima di parlare della profezia, dice una cosa molto interessante. Dice che le persone... No, dice che le persone sono abituate a pensare in un certo modo, e siamo nel 1100, a metà del 1100, dice, e la cosa più problematica è far ragionare delle persone che hanno delle idee già acquisite. Lui dice la cosa più difficile è far ragionare delle persone, farli cambiare idee, perché una persona che ha già un suo certo schema, ed è parla a proposito della profezia, proprio dicendo, uno pensa, ho fatto un sogno, e la cosa si è avverata, sono un profeta. No, c'è un collegamento tra le cose, vedremo poi che il Maimonide parla, definisce il sogno in generale, lo definisce il frutto acerbo della profezia. Non è che lo definisce lui, questo è un detto nel Bereshit Rabbah, Nel Bereshit Rabba c'è scritto che il sogno è il frutto acerbo della profezia. Ne volevo parlare dopo per andare in ordine. Parleremo anche di questo.
La profezia può essere solo di sogno o anche a occhi aperti?
La profezia, secondo il Maimonide, è sempre in uno stato in cui dorme. Anche quando c'è una visione e in un momento, lui parla anche che il primo sogno è quello di Avimelech, ma la prima profezia che noi vediamo nella Torah è nel Brit Ben Abetarim, quando Abramo nel primo patto del Brit Ben Abetarim, del patto tra le parti spezzate, in cui si dice che cadde una tardemà su Abramo, che è iniziata con una visione diurna, ma poi alla fine si è tramutato in una specie di è come se dormisse. Perché allora affrontiamo il problema di Mosè, così forse ci portiamo avanti. Tutto il discorso che il Maimonide fa sulla profezia lo fa con l'esclusione di Mosè. Lui dice: tutto quello che di cui io parlo sulla profezia è vero tranne che per Mosè. Lui dice: la profezia di Mosè, Rabbeno, di Mosè, è completamente diversa. E stiamo parlando di due cose completamente diverse. Secondo Rambam, all'infuori di Mosè tutti i profeti non possono che profetizzare che durante il sonno o in uno stato di coscienza alterata. L'unico profeta che ha recepito un messaggio da Dio da sveglio, panim el panim, faccia a faccia, è stato Mosè. E lui dice chiaramente che non c'è mai stato nessuno prima, né ci sarà mai nessuno dopo a livello di Mosè. La profezia di Mosè è completamente diversa. Tutte le altre profezie avvengono attraverso questo meccanismo di sonno. Ma lui, adesso l'abbiamo visto anche per chi c'era l'altra settimana, è una frase chiara della Torah, quando Dio appare all'improvviso a Aaron e Miriam, dice: se ci sarà tra di voi un profeta, gli apparirò attraverso un sogno o in una visione. Solamente non così Mosè, che parla chiaramente con me, che è l'unico profeta che può parlare chiaramente, a viso aperto e da sveglio. E quindi è molto importante capire questa differenza, anche per capire quando il Maimonide cerca di collegare un sogno cosiddetto normale a il sogno profetico. L'altra settimana abbiamo visto alcuni detti del Talmud che a prima vista ci mettono un po' in confusione, perché l'altra settimana abbiamo detto ci sono due categorie di sogni, i sogni profetici e i sogni cosiddetti naturali. Viene il Talmud e dice le seguenti cose che ho riassunto. Questo l'abbiamo visto l'altra settimana, riassumiamo quello che abbiamo visto l'altra settimana nel trattato di Berachot. Non stiamo a dire chi l'ha detto, alcuni rabbanim del Talmud dicono: non si mostra in sogno all'uomo null'altro se non i suoi pensieri più frequenti. Così dice il Talmud. Il sogno in realtà sarebbe quasi una conseguenza di quello di cui uno medita tutto il giorno. Magari il sonno non gli verrà la stessa notte, però se uno in continuazione medita su una certa cosa, prima o poi avrà un sogno riguardo a quello. Poi altra cosa importante che dice il Talmud: tutti i sogni seguono la bocca. Come dire, se uno ha un sogno, fino a che non lo interpreta, possibilmente con un'altra persona, va da un'altra persona, gli spiega il sogno e insieme lo interpretano, non significa nulla. Se uno non lo elabora, la cosiddetta elaborazione del sogno, il sogno non ha nessuna valenza. Il sogno va elaborato, e il Talmud dice va elaborato attraverso la bocca, attraverso la facoltà orale, verbale che l'uomo ha. Altra cosa che dice il Talmud: un sogno non interpretato, e questo è il titolo del nostro incontro, un sogno non interpretato è come una lettera non letta. Come dire che il sogno va affrontato, non è una cosa inutile o vana. Il Talmud cita un profeta che dice anche questo. Talmud è molto contraddittorio a proposito del sogno, perché il Talmud dice anche, riporta anche quello che dice il profeta Zecharia, che i sogni parlano solamente di cose vane. Anche questa è un'opinione di un profeta. E poi abbiamo una frase che compare diverse volte nel Talmud, e su questo diciamo forse è il pilastro sul quale Maimonide riesce a fare un collegamento tra sogni normali e sogni profetici, in cui si dice il sogno, così c'è scritto nel Talmud, il sogno è un sessantesimo della profezia. E cosa dice a proposito di questo il Maimonide? Il Maimonide dice: non può esserci proporzione tra due cose differenti nella specie. Non si può dire che la perfezione dell'uomo è tot volte la perfezione del cavallo. Non si può. È simpatico, no? Dice: non si può mettere insieme due specie diverse. Così come non si può dire la perfezione dell'uomo non è tot volte la perfezione del cavallo, se il Talmud dice che il sogno è un sessantesimo della profezia, vuol dire che c'è effettivamente un collegamento molto forte, anzi, stiamo parlando dello stesso genere di cose. È come dire, secondo il Maimone, il sogno, ogni sogno, ha in potenza la possibilità di diventare un sogno profetico se ci sono i requisiti nell'uomo. Come dire, il sogno normale è lo strumento con la quale si può, con il quale si può arrivare alla profezia. Solamente gli uomini che arrivano a livello di essere profeti attraverso il sogno possono profetizzare. È come dire, la differenza tra un sogno normale e un sogno profetico è una differenza di quantità, non di qualità. Come dice il Talmud, un sessantesimo della profezia. Se l'uomo si prepara, se l'uomo riesce a lavorare su se stesso, se l'uomo si migliora e riesce ad avere le qualità che sono proprie di un profeta, può arrivare a profetizzare, se no rimarrà un sogno qualunque. Abbiamo visto l'altra settimana che, tornando un pochino ai testi, che quando il faraone sogna e si sveglia, c'è scritto Vaikatz paro veine chalom. Il faraone si sveglia ed ecco, era un sogno. Mentre quando si sveglia Yaakov dice: Dio era in questo posto e io non lo sapevo. Quando Yaakov si risveglia dal sogno, come dire che il profeta quando si sveglia si rende conto che non era un sogno normale ma che era una profezia. Quando il testo parla chiaramente che è un sogno, probabilmente è solo un sogno.
Volevo tornare indietro al terzo punto del Maimonide, quando si dice che effettivamente il vero miracolo è solo quando Dio riesce ad impedire l'avverarsi di una profezia. Ma se Dio riesce ad impedire questa avverarsi di una profezia, deve essere in un momento in cui effettivamente non si è verificata ancora. E dunque come si fa a sapere che quella è una profezia?
Cioè, no, se, no, gli, no, 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 se gli impedisce la profezia non profetizza,
esatto,
quindi non c'è.
Appunto,
non allora, c'è.
No, ma appunto quello che si diceva, il miracolo, forse l'ho capito male, ma quando Dio riesce ad impedire che un profeta possa, chiamiamolo così, possa far avverare la sua profezia, deve palesarsi in qualche modo la profezia per sapere che è una profezia.
No. Diciamo, il Maimone dice che una persona che ha tutti i requisiti che abbiamo visto che i filosofi dicono, raggiunge un certo livello per cui è in grado di essere profeta, ma non arriva ad esserlo, non arriva ad esserlo, non riesce a profetizzare, quindi non c'è nessuna profezia.
Impotenza,
diciamo. Diventa un profeta in potenza.
Ma il fatto che il miracolo è che Dio impedisce non è una specie di controllo molto divino che tutti possono profetizzare allenandosi perché quasi tutti possono avere sto dono e se lo lavorano arrivano a profetizzare, ma la divinità comunque decide che sia di no, perché
certamente
essere...
questo non è modo, lo dice chiaramente, certo. E quello che vuole spiegare Maimonide è che vuole dire che la profezia è come se fosse fa parte degli attributi del genere umano, non di tutti gli uomini, del genere umano. Alcuni uomini possono arrivare a livello di profezia, e questa è anche l'idea dei filosofi medievali, chiaramente. Il Maimonide dice però, ciò nonostante, non vuole lasciare tutto alla natura. Dice, la profezia è un fenomeno naturale, però Dio può capitare che decida che questa tale persona non profetizza. Inserisce un elemento per cui, è vero, rimane la decisione di mano nelle mani di Dio, questo è chiaro, questo Maimonide lo spiega chiaramente.
Da quando non ci sono più profeti?
Come?
Da quando non ci sono più profeti? In che modello c'è?
Secondo la tradizione ebraica non ci sono più profeti dopo la distruzione del Beit HaMikdash. Gli ultimi profeti sono stati Zecharia, Haggai e Maimonide. Questa è una bella domanda, perché è una domanda che i commentatori critici del Maimonide gli pongono. Pongono questa domanda, non a lui personalmente, però sugli scritti, dice, se è una questione naturale e dipende dall'uomo, come mai da dopo la distruzione del Beit HaMikdash, secondo la tradizione ebraica,
del primo Beit HaMikdash,
non ci sono più profeti? Come mai? Arriva quasi al periodo in cui si parla della ricostruzione del secondo. E questa è la domanda che i critici fanno al Maimonide. Maimonide dà nei suoi testi una risposta, ed è curioso che cita lo stesso Pasuk, e questo è molto interessante, lo stesso verso che lui cita per dimostrare che Dio impedisce ai filosofi di profetizzare, usa lo stesso verso per spiegare come mai da dopo il primo Beit HaMikdash non ci sono più profeti. Qual è questo verso? Che all'inizio del verso, la parte prima del verso, che il re e i principi di Israele sono portati in esilio, sempre dalle lamentazioni, e anche i profeti non hanno trovato una visione da Dio. Come lo spiega Maimonide? Dice, quando il popolo ebraico è in esilio e patisce tante sofferenze, non ci può essere nessun uomo che possa avere la serenità di arrivare alla facoltà immaginativa. Per arrivare alla facoltà immaginativa, secondo Maimonide, ci vuole appunto la serenità, e questo si ricollega all'altra domanda che hai fatto l'altra settimana, perché le tue domande sono sempre al punto giusto. L'altra settimana hai detto, come mai Yaakov, che era un profeta, non sapeva dov'era Giuseppe tutti quegli anni? Stessa risposta, e qua Maimonide parla di Yaakov. Dice, Yaakov era talmente disperato quando gli hanno detto che Giuseppe era morto, che era disperato e quindi non era in grado di essere profeta. Profeta non è una, diciamo, non è una tessera o una laurea che uno prende e diventa profeta per sempre. Il profeta deve sempre avere la serenità da poter arrivare alla facoltà immaginativa per essere profeta. Ed è la stessa risposta, perché non ci sono più i profeti da quando c'è l'esilio. Maimonide dice, così come Yaakov era disperato per la perdita del figlio, non riusciva a profetizzare, così tutto il popolo ebraico, dopo la distruzione del primo Beit HaMikdash in esilio, non è in grado di profetizzare. Così risolve, diciamo, questa kushà, questa problematica. Scusa? Non ho sentito.
Perché non ha profetizzato prima della perdita del figlio? La perdita del figlio?
Perché, ripeto, la profezia non è una questione personale, e non è una questione, aveva fatto prima la domanda se la profezia è una questione che riguarda tutto il popolo o parte del popolo. La profezia, quando il profeta riesce, una delle doti etiche e morali del profeta innanzitutto è non fare i suoi interessi. Quando il profeta si mette in contatto con questo Shefa, con questa emanazione divina, non lo fa per vincere i numeri all'otto o per sapere dove è suo figlio. Ci sono dei messaggi o delle missioni che il profeta percepisce e una volta percepite non può non esternarle. Questa è un'altra caratteristica del profeta: quando arriva a capire una certa cosa deve per forza profetizzare, non può starsene zitto e evitare di dire quello che ha percepito, quello che ha capito tramite il profeta. È molto interessante e anche molto complicato, ci sarebbe ancora molto da dire sul pensiero del Maimone e sulla profezia, però vorrei cercare di portarmi avanti anche per poter forse provare a dare una minima risposta alle domande che ci siamo posti.
Sì. Posso dire una cosa? La profezia può essere anche finalizzata a promuovere la Teshuvah, per esempio,
certamente,
nel caso di Yonah,
certamente,
oppure anche è finalizzata a alimentare invece la consolazione e la speranza del popolo ebraico, come quando si profetizza che il popolo tornerà alla terra.
Certamente,
ci ho trovato molto interessante questi due aspetti.
Sono queste senz'altro sono le finalità della profezia, come abbiamo detto anche l'altra settimana, che i Tosafot dicono che i profeti non sono lì specialmente per raccontare quello che succederà in futuro, ma quella che dovrebbe essere la realtà. El Menavim è la Mashe Raui Liot, quello che dovrebbe essere. E quindi non sono degli indovini, vengono per ammonire e
oppure per consolare.
Esatto. Cosa non fanno i profeti? E qui cerchiamo forse di cercare di rispondere a qualche domanda che ci siamo posti prima. Sì.
Rashi è in contatto con Maimonide, perché Rashi dice che il Ruach HaKodesh di Jacob è andato via ed è ritornato poi quando vede la Galot, quando gli manda il figlio. Quindi vuol dire che più che l'ispirazione dice che Ruach HaKodesh è uscito da Jacob nel momento che gli hanno portato la tunica piena di sangue, e poi è ritornato quando ha visto la Galop, che era l'argomento che stavano studiando prima che
sia. Certo, non è in contraddizione.
Quindi non parla di disperazione, si parla che Ruach HaKodesh è andato via da Jacob. Quindi io chiedo, c'è una contraddizione tra la Shia e Maimonide?
Assolutamente no, questo episodio, questo commento che hai portato non fa che confermare la teoria del Maimonide. In che senso? Tu hai detto Ruach HaKodesh, lo spirito divino è andato via da Jacob, è proprio quello che dice Rambam. Per la disperazione uno perde le sue capacità di essere profeta. Quando ha visto le famose Agalot che gli ha ricordato quello che studiava con Yosef proprio prima di sparire, allora è come se avesse questa illuminazione, questo lampo. Il Maimonide dice che la profezia si può paragonare a un lampo, è una cosa che ti viene all'improvviso una volta che hai raggiunto il livello necessario, però tu cogli queste verità come un lampo. E quindi il caso delle Agalot, le Agalot sono non so se spiegare tutto l'episodio, forse no, perché sennò non ne usciamo più fuori. Comunque è un segnale che quando Giuseppe manda i carri pieni di beni a Jacob, la parola stessa carro, Agalot, è la stessa parola che ricorda un passo di Torah che Jacob stava studiando con Yosef proprio prima che Yosef se ne andasse via. E quindi Rashi dice che tramite questo carro, l'allusione del nome, Jacob capisce che Yosef è vivo e a quel punto può essere tranquillamente di nuovo profeta. Quindi non vedo nessuna contraddizione col Maimonide, non fa che confermare quello che dice il Maimonide. Maimonide non è solo Maimonide quando dice che una persona triste non può profetizzare, cita un passo del Talmud, non se l'è inventato lui. Nel Talmud dice una persona triste e che non è felice non può profetizzare, lo dice il Talmud. Maimonide si inventa ben poco. La genialità del Maimonide è che riesce da questo mare del Talmud e di tutta la tradizione ebraica, riesce a sintetizzare sia nel libro alachico ma anche nel libro del Moreh Nebuchim, quando parla di teorie o di filosofie.
Lubavitch non è mai arrivato vicino alla profezia? No, che domanda,
non lo so. Se vuoi rispondere te.
Chiedo, no, visto tutto quello che c'è intorno a Rebbe, che cosa è portato? Niente di tutto questo. La domanda giornata grande, piccola.
Aspettiamo che finisce.
Sì, è un po'. Sì.
Poi.
È una domanda importante.
Sono i milioni che lo vedono.
C'è una domanda?
Sì.
No, io volevo semplicemente chiedere se la speranza a questo punto potesse essere un, diciamo, un concetto chiave per distinguere, cioè, quando può venire la pulizia e quando no. Se la mancanza di speranza produce.
La mancanza di speranza produce disperazione, impedisce la facoltà, impedisce l'evoluzione della facoltà immaginativa. Ovviamente, è come il passo citato dal. Ok, cosa non fa un profeta normale? Questo è importante, qui potremo capire anche perché il Maimonide può dire tranquillamente che ogni uomo può profetizzare, non solo un ebreo, perché per il Maimonide il punto fondamentale è che il profeta non è un legislatore, tranne Mosè. Mosè è l'unico profeta che è anche un legislatore, che ha dato la Torah. Questa è la grossa differenza tra Mosè e tutti gli altri esseri umani, non tutti gli altri ebrei, tutti gli altri esseri umani. Mosè è l'unico profeta attraverso il quale è stata data la Torah. Il Maimonide parla in diversi punti della sua opera, alla Mishnah, ma anche in altre parti, dice chiaramente che non si impara la halakha da un profeta. Questo è molto interessante perché il profeta, abbiamo visto che raggiunge quasi la perfezione, è il prototipo dell'uomo perfetto, e ciò nonostante il Maimonide dice che non si impara la halakha da un profeta. Vediamo un passo della Tamad Rashma, lo bashamai mi, e il Maimonide cita questo verso della Torah che dice che la Torah non è in cielo. Velo irshano kadosh barkul il modinade, e Dio non ci ha permesso di impararla dai profeti, ovviamente, ripeto, io escluso Mosè. E la mina chachamim anshe asvarot vadeot. Dio ci ha comandato di imparare la Torah non dai profeti, ma dai saggi che la studiano. Poi dovremmo studiare forse qual è la differenza tra saggio e profeta. Però è importante capire che il profeta non ha il compito di venire a dire qual è la halakha. Infatti il Maimonide dice non c'è scritto Ubat e la Navia Sharieba e Amimaem, non c'è scritto nella Torah, nel libro di Devarim, nella Parashah di Shoftim, quando avrai un dubbio andrai dal profeta che ci sarà in quei giorni, ma c'è scritto andrai dai Kohanim Alvim e dal giudice a Shofet a Sharieba e Amimaem. E devi andare dal, i Kohanim erano quelli preposti a insegnare la Torah, e dal giudice per capire qual era la legge. Questo è molto importante da capire, perché Maimonide dice il profeta con tutta la sua grandezza, con tutte le sue qualità, non, il suo compito non è quello di insegnare la Torah. L'unico profeta che ci ha trasmesso la Torah, che è la nostra legge, è Mosè. Queste sono le due grosse differenze di Mosè, che Mosè era l'unico profeta che riusciva a profetizzare non dormendo, non attraverso il sonno, ma in piena veglia, e soprattutto Mosè è l'unico profeta che ha dato la Torah e che ci ha insegnato la legge. Gli altri profeti non sono, il loro compito non è quello di insegnare la legge. Questo forse ci avvicina a un tentativo di risposta sul perché i sogni ci sono nel libro di Bereshit e dopo il libro di Bereshit non ci sono più sogni. E quindi è vero, dal libro di Shemot in poi abbiamo il Matan Torah, abbiamo la legge e non abbiamo più sogni. Ma questo cosa vuol dire? Cosa vuol dire tutto questo? Qualche proposta, visto che dovevate partecipare anche voi?
Una soluzione c'è, l'impedire...
Ladies first.
No, se non sono i profeti a poter fare la Halakha,
una volta che la Torah è stata data, non ci sono più sogni, non ci sono più sessantesimo delle profezie.
Ma l'uomo sogna comunque in continuazione, poi ci sono profeti anche dopo il Matan Torah, chiaramente.
No, stavo dicendo che l'impedire che il profeta dei filosofi, no? Diventi un non profeta, significa per me, come l'ho capita io, è che non c'è necessità di profetizzare. O no?
In quel momento può essere. In quel momento può essere. Certo.
Quindi, cioè, perché non ha profetizzato? Perché era profeta fino a ieri e oggi no? Forse perché c'è stato non qualcosa c'è. Che non solo ha impedito di essere profeta, ma ha impedito che non è nata la profezia.
Sì, può essere. Però tornando alla domanda sul libro di Bereshit, possiamo provare per capire, vediamo la differenza tra il libro di Bereshit e gli altri libri della Torah, innanzitutto. Secondo Rambam, nel libro di Bereshit innanzitutto non c'è nessuna mitzvah. Anche la mitzvah del nervo sciatico e la mitzvah della Milah non diventano mitzvot effettive, non vengono considerate mitzvot effettive se non dopo che sono ribadite dopo il Matan Torah. Le mitzvot vengono dopo il Matan Torah, dopo la promulgazione della Torah. Prima quello che c'è nel libro di Bereshit non impariamo le mitzvot al libro di Bereshit. Questo secondo, diciamo, l'obbligo della mitzvah nasce solamente da quando è stato dato da Mosè. Mosè è il legislatore, è quello che fa da tramite con Dio per farci avere la legge. Tutto quello che c'è nel libro di Bereshit non c'è nulla di cogente, la mitzvah non è. Però il libro di Bereshit viene chiamato in due posti, il Talmud lo riporta, nel libro di Yoshua e nel libro di Shemuel, viene chiamato anche il Sefer Hayashar, il libro della rettitudine. Cosa significa questo? Che il libro di Bereshit ha una sua importanza, è considerato il libro anche della fede, viene chiamato il libro della rettitudine perché è il libro che parla della rettitudine di Avraham, Isaac e Jacob. Quando noi parliamo anche nelle tefilote, questo lo dice Rav Utner per chi c'era qua lunedì scorso, tre giorni fa, in quel Mamad Rav Utner è molto interessante, in cui dice che nelle tefilot, nelle preghiere, noi diciamo Elohe Avraham, Elohe Yitzchak, Elohe Yaakov, non diciamo Elohe Moshe, noi diciamo il Dio di Avramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. E quando parliamo della Torah diciamo Torat Moshe, e quindi stiamo parlando di due concetti diversi, due concetti separati. È come dire che il libro di Bereshit ci viene a insegnare i principi etici che sono forse preliminari all'apprendimento della Torah. Tutto il libro di Bereshit, chiamato il libro della rettitudine, i principi etici che ci insegna Bereshit anche con episodi negativi, non è necessario insegnare l'etica attraverso solamente episodi positivi facendo di tutti i personaggi dei santi. L'etica possiamo imparare anche attraverso episodi negativi. E forse la dinamica del sogno che il libro di Bereshit ci vuole insegnare ha una certa analogia con quello che sarà poi lo studio della Torah. Dico che c'è qualcosa di analogo, ma poi vedremo che c'è una grossa differenza, e la differenza ve la dico già: Mosè è l'unico profeta che può insegnare la legge, e non si impara, nessun altro può imparare la legge o la lachata verso un sogno, anche se è un profeta. Però la modalità del sogno è interessante per capire come si studia la Torah, e questa modalità è portata nel Talmud, quando il Talmud dice ogni sogno segue la bocca. Questa è la modalità verbale. Quando uno ha un sogno, che sia profetico o non profetico, per poterci capire qualcosa deve elaborarlo verbalmente, e attraverso la parola ne viene a capo. E fateci caso, è molto interessante, che anche la Torah ha la stessa dinamica. Dove vediamo, da dove capiamo che la Torah ha la stessa dinamica? Nella Parashah di Kitissa c'è scritto così: dopo che Mosè è andato a prendere le seconde tavole della legge, Ktov lecha et kol advarim ha'ele, ki al pi advarim ha'ele karati chabrit ve'et Israel. Dio dice a Mosè: scriviti tutte queste cose, chi al pi advarim ha'ele karati, perché io faccio secondo queste cose, al pi. Se alpi vuol dire secondo, però sapete, capite benissimo che vuol dire sulla bocca. Secondo queste cose io faccio un patto con te e con Israele. Karati chabrit vet Israel. Come dire, la Torah, come sapete tutti, si basa sulla Torah orale. La Torah scritta da sola non è applicabile, diciamo così. Che l'alahà viene fuori dalla Torah orale, anche qui elaborazione orale della parola scritta. Abbiamo in Bereshit abbiamo l'elaborazione orale del sogno, ribadito dal Talmud. La Torah scritta diventa attuabile attraverso la Torah orale. E c'è un interessante commento del Shem Shmuel, però non voglio dilungarmi. Però capiamo benissimo che l'analogia forse sta nella parola. Anche nel libro di Bereshit l'uomo si rende conto di essere solo. Quando Adamo Arishon si rende conto di essere solo? Quando Adamo Arishon dà il nome a tutti gli animali, velo mazza ezer kenegdo. L'uomo si rende conto di essere solo quando dà i nomi agli animali e nessuno gli risponde. Nessun animale gli risponde, non ha un contraddittorio. Infatti il testo dice velo mazza ezer kenegdo, non ha trovato un aiuto contro di lui. Spesso l'aiuto è andare contro, il contraddittorio. Se non c'è il contraddittorio non ci può essere un'elaborazione verbale. E Bereshit è chiaro: l'uomo si rende conto di essere solo quando dà i nomi agli animali e vede che nessuno gli risponde. La soluzione del sogno, così come vediamo anche in Yosef, che tra l'altro non è enumerato nella lista dei 48 profeti da nessuno dei Rishonim. Yosef non è considerato un profeta, ma è lui che elabora il sogno del faraone e attraverso la parola lo risolve. E abbiamo visto che anche la Torah, senza la Torah Shebeal Peh, non è applicabile. Questa è l'analogia. Qual è la differenza? La differenza l'abbiamo già detta diverse volte, però vale la pena ripeterla, è che il libro di Bereshit forse ci insegna la modalità dell'elaborazione verbale, ma non compaiono più sogni dopo il Matan Torah, perché l'elaborazione verbale deve essere solamente di quelli che studiano la Torah, non più dei profeti, ma di quelli dei saggi che studiano la Torah. E la modalità è sì una modalità verbale, ma non profetica e non della modalità del sogno. Una volta data la Torah, la modalità verbale imparata dal sogno è solamente quella dello studio dei testi. È la Torah che va studiata e che va elaborata e le decisioni alachiche vengono prese dai testi e non da intuizioni profetiche. Questa può essere una spiegazione. Se qualcuno ha qualche altra domanda.
Vorrei riprendere la domanda che io avevo cominciato a fare, che ad esempio questo famoso Bavi Cerebbe, quando ho dato varie persone, ha detto quello che sarebbero diventati. Per esempio, quando ho dato Rabbanan, che ancora non era solo Rabbanan, l'ha salutato come capo rabbino di Israele. E è stata la prima persona che ha intuito che sarebbe diventato rabbino di Israele, quando poi era solo rabbino di Tel Aviv. Nessuno pensava. Come c'è stato il che è andato lì, e gli ha detto tu hai un'anima ebraica, e lì per lì l'ha fatto subito ebreo. Chi era? ti ricordi? E quindi era qualcuno che capiva il futuro. O intuiva, non so, ma insomma comunque era lo specifico, perché intuiva dalla persona che stava davanti cosa avrebbe fatto, se avrebbe avuto lunga vita, ma che andavano per cercare le risposte, quel giorno.
C'è un libro molto importante di Abraham Yehoshua Eshen che si chiama Torah Min HaShemayim Bespeklaya Sheladorot, di cui parleremo anche qualche mese, ne parlerà Paolo Junak, dove Eshen e mette in qualche modo in evidenza di quanto il Chacham è superiore al Navi, cioè un saggio è superiore a un profeta. E prende questa considerazione molto alla lontana, perché lui dice in effetti dopo la distruzione del primo tempio l'ebraismo ha vissuto una rivoluzione culturale, cioè si passa dal tempio, dal culto dei sacrifici, dal culto del tempio a un altro tipo di ebraismo che è sempre legato all'ebraismo originario, ma si passa dal culto allo studio, cioè nasce un'arte nuova, cioè è vero che Esdra fa di tutto per ricostruire un secondo tempio dove verranno mantenuti i sacrifici, ma è un tempio molto più modesto e non solo per motivi economici, ma per ridimensionarne un po' l'importanza, nel senso che nasce un'arte nuova che è la lettura pubblica della Torah, che viene commentata, che viene studiata, nasce il Midrash, nasce tutta quell'epoca fino a oggi, quella che si chiama la Rabbanut, nasce l'istituzione rabbinica. E Mosè stesso non è chiamato Nabi, Mosè una sola volta nella Torah è chiamato profeta, soltanto alla fine, no? Quando noi diciamo non è sorto alcun profeta in Israele come Mosè, ma noi Mosè lo chiamiamo Mosè Rabbeinu, il nostro maestro, e non il nostro Nabi. Perché l'unica nevoa che secondo il Meshe Chochma ha fatto Mosè è che quando Hashem voleva distruggere tutto il popolo di Israele e fare di lui soltanto il nuovo Israele, Mosè gli ha detto no, perché io vedo in profezia che anche dalla mia discendenza nasceranno dei malvagi, per cui neppure in nome della mia discendenza tu puoi distruggere questo popolo e fare di me il nuovo Israele. Che cosa vuol dire tutto questo? Conosciamo tutti il famosissimo Midrash del Talmud e il Baba Metzia, che è citato moltissimo. Quando ci stavano due grandi rabbini che discutono di una halakha sulla pulita di un forno, sono due rabbini molto autorevoli, c'è un rabbino che dice se la halakha è come dico io, che lo dimostri questo corso d'acqua. E corso d'acqua in effetti l'acqua scorre, inizia a scorrere dalla parte opposta. Altro risponde: questa non è una dimostrazione per stabilire la halakha. Dice: ok, allora se ho ragione io che questo albero di garubbo si sposti, in effetti l'albero si sposta. L'altro rabbino dice: ma non è questa una prova per dimostrare la legittimità di una norma? Allora la discussione va avanti con questi giochini un po' profetici, un po' magici, perché questo rabbino aveva queste facoltà, no? Intanto che a un certo punto, vedendo il collega che non si convince, il rabbino dice: ok, allora se ho ragione io, lo dica il cielo, il cielo lo dica all'alto. Ma si sente una voce dall'alto che dice: Loba Shamaim, la terra non è nel cielo. Allora si stabilisce qua, è tutta qui, secondo quello che è scritto, che si decide a maggioranza. Se la maggioranza ha detto che la raha, e in un certo modo così si stabilisce la raha, come a dire, non si prendono più in considerazione le voci celesti, no? Se tu sei profeta, se tu hai delle facoltà profetiche, ben per te, meglio per te, tanto c'è una virtù, una grande qualità che tu hai, no? Ma la Chokhmah supera la Nevuah, no? Abbiamo una discussione bellissima nel Talmud tra Yahweh e Ezechia e il profeta Isaia. Isaia va da Ezechia e dice: tu morirai e non avrai parte nel mondo futuro. Ezechia è sconvolto perché è una persona religiosa, valida, e dice: ma perché mi stai dicendo questo? Perché tu non hai messo al mondo dei figli. Allora Ezechia dice: ma io ho visto in profezia Beruach HaKodesh che i miei figli sarebbero stati dei malvagi, per cui piuttosto che mettere al mondo dei figli malvagi ho preferito non procreare e non sposarmi. L'Isaia dice: ma tu cosa ti impicci dei segreti dell'Eterno? Tu hai una mitzvah, tu devi fare dei figli, quello che succederà succederà. Allora Ezechia dice al profeta: ok, accetto la scommessa, mi voglio mettere in gioco, so che tu hai una figlia, Ezechia, perché non me la dai in moglie? Probabilmente, dice Ezechia, i miei meriti con i tuoi meriti faranno sì che non nasceranno dei figli malvagi. A questo punto è Isaia il profeta che dice al re: non tradò mia figlia, perché ormai il decreto su di te è stato già emesso. A questo punto è Isaia che si tira indietro. Alla fine però Ezechia sposa la figlia di Isaia, mettono al mondo dei figli, tra cui Menashe, che sarà il successore di Ezechia e che istituirà l'idolatria che suo padre ha tolto e che manderà a morte tutti i profeti, compreso suo nonno Isaia. Vuol dire che Ezechia ci aveva visto bene, no? Per dice il Maharsha, grande commentatore del mondo, poi è vero che da lei nasce un figlio Yoshiao Josia, che lo succederà al trono e che è giusto come suo nonno e che anche il lontano discendente di Ezechia sarà il Messia. Ciò vuol dire che nella vita ci sono sempre due dimensioni: c'è la dimensione della nevoa, c'è la dimensione della profezia, no? Che qualcuno può spiegare come la filosofia della storia, cioè certe cose possono essere prevedibili dagli statistici, dagli storici, dai medici o da grandi maestri, dai grandi saggi. E c'è la dimensione della mitzvah, quello che tu devi fare giorno per giorno, e non è detto che queste due dimensioni coincidano, no? Se coincidano tanto meglio per noi, ma a volte sono due dimensioni che seguono due percorsi assolutamente opposti. E questa è una domanda che molti ebrei si sono sempre fatti. Cioè, pensate alla storia di Shemot, no? I bambini vengono affogati nel Nilo e qualcuno, i genitori di Mosè, si separano per questo, finché Miriam dice al suo padre: non possiamo accettare questa cosa, dobbiamo combattere, fanno figli. Questa è una storia che si è ripetuta durante la Shoah. Scusate. Tutti sapevano che fine avrebbero fatto quei bambini, eppure gli ebrei hanno continuato a fare la rispa di procreare anche durante la Shoah. Noi siamo, vuol dire che c'è una, dopo la distruzione del primo tempio, l'ebraismo ha subito una rivoluzione che non prende più in considerazione la profezia, ma prende in considerazione quello che dice un Chacham, la cui qualità, una delle qualità principali di un Chacham, dice per chi a volte è Aroè e Tannulat. Un Chacham è colui che prevede quello che sta per succedere, cioè la sua saggezza lo porta a essere talmente lungimirante, a vedere lontano in prospettiva, che lui prevede, cioè lui dice: guarda che questa situazione porterà a questo. E ci sono grandi rabbanim, non solo per il Bali, c'è molti cabalisti a cui si rivolgono politici malati e per capire cosa devono fare, no? Sicuramente hanno delle qualità sovrannaturali, che sono ispirati in qualche modo, no? Cioè, come Ezechia dice: io vedo in profezia che avevo dei figli malvagi. Ci sono delle persone che hanno questo Ruach HaKodesh molto elevato, però i Chachamim ti dicono: sappi che la profezia non c'è più, che dal cielo non deve venire più nulla, c'è tutta la Torah, sta qui, tutta qua, si gioca qui. E il Talmud,
cosa vuol dire che non c'è più bisogno?
Siamo in un'altra dimensione, abbiamo diciamo, il Talmud ha sostituito il culto dei sacrifici, cioè l'ebraismo, il Bet HaMidrash, ha sostituito il Bet HaMidrash, anche se noi preghiamo tutti i giorni affinché il Bet HaMidrash venga ricostruito, ma ci troviamo ormai in una condizione esistenziale, in una condizione storica, in cui l'ebraismo non è più quello della Neuva. Non c'è più la Neuva, non ci stanno più i Corbanot, abbiamo un altro dovere, no? Dove oggi la figura centrale del popolo ebraico è il Chacham, non è il Navi. Quindi in tal modo di conclude questa storia dei due maestri, cioè mentre questi due maestri discutono, il Kadosh Baruch Hu che faceva, che ha fatto il Kadosh Baruch Hu, e gli ha annavì un profeta per eccellenza che era amico di Kadosh Baruch Hu, ha risposto Kadosh Baruch Hu sorrideva, ha detto i miei figli mi hanno sconfitto, vuol dire noi da qui possiamo, per quanto si possa dire, no? Sconfiggere Kadosh, mette in minoranza a Kadosh Baruch Hu. Questa storia è paradossale, no? E Kadosh Baruch Hu sorride di questa sconfitta. Non è come un uomo che in una battaglia dialettica si viene sconfitto, viene umiliato, frustrato. Kadosh Baruch Hu sorride di questo, no? Perché la parola Nitzchuni, mi hanno sconfitto, vuol dire anche mi hanno reso eterno. Cioè noi rendiamo eterno Hashem attraverso le nostre discussioni di Torah.
Ok.
Ringraziamo molto Marco per queste brillanti lezioni che ha fatto, purtroppo sono state solo due, ma le vedremo. E solo una cosa vorrei raccogliere, quello che ha detto Marco. Ma Marco ha iniziato dicendo di quanto è importante fissare dei tempi per studiare Torah, no? Allora, questi incontri di Kesh sono molto stimolanti, però sono, diciamo, anche degli interventi un po' spot su alcuni argomenti, anche per stimolare il pubblico a studiare Torah. In questa comunità ci sono molte offerte di studio e io per esempio ne faccio una tutti i mercoledì alle 6:30 a scuola, per cui insomma sarei molto felice di vedere il pubblico di crescere anche a studiare Torah settimanalmente. E i prossimi appuntamenti sono giovedì prossimo, c'è una serata fatta da me e da Fagion, uno scandalista, sui conflitti fraterni per il ciclo Torah e emozioni. Parleremo della conflittualità fraterna. Poi fra due, giovedì 19, Betty Guetta e Alfonso Sassun ci parleranno di cosa vuol dire lavorare in team, in gruppo, no? Che è un tema comunitario molto attuale oltre il mondo psicologico e sociologico, e anche vedere gli aspetti ebraici di questo discorso. Shabbat shalom a tutti.
Grazie, bellissimo.